www.storiedijoe.it e la storia continua. Le interpreti. L'interpretazione è una collaborazione. Certe forme d'arte, come la musica e la drammatica, hanno necessità di essere interpretate per vivere. Un dramma, un'opera in musica che non si rappresentino è come non fossero scritti. Occorre ad esse il teatro per manifestare l'anima propria dell'azione o della melodia. E quest'anima, questa essenza, non può venire espressa se non per mezzo degli esecutori, dalla cui valentia e dalla cui intuizione d'arte dipende spesso la fortuna dell'opera che l'autore loro affida perché lo mettono in comunicazione con il pubblico. Quando una concertista trae dal violino, dall'arpa, dal pianoforte le note create dall'ingegno di un maestro, non fa che trasmettere l'ispirazione dolorosa o gaudiosa. Così le esecutrici di un'azione coreografica, le declamatrici, e in un campo più vasto le artiste di canto e di prosa. A tanto assurge, anzi, l'importanza loro, che diventano popolari più presto, quasi degli autori che interpretano, e la loro celebrità è più rapidamente conquistata e dovizi e onori vengono raggiunte da esse con assai minor impiego di tempo e di energia di chi ne diede a loro il mezzo. Quanti autori sono morti nell'indigenza, mentre gli interpreti dei loro lavori arricchiscono in breve. E se anche l'autore guadagna, il compenso dell'interprete supererà sempre quello di lui. Il guadagno di un anno della Duse o della Tetrazzini non equivale a quello di nessun musicista o drammaturgo italiano. Ma le interpreti hanno poi una vita spirituale più breve di quella del genio che vi sopravvive con le sue creazioni, mentre esse, quando sono sparite nell'ombra, lasciano appena il ricordo di un nome. Eppure, l'esistenza di queste meteore luminose è quanto di più lusinghevole per la vanità femminile, di cui inebriante alla intelligenza che una donna possa vagheggiare. Ben più delle regine delle milionarie sono da invidiare. Quale vita più calda, più luminosa, più completa di quella dell'Adelaide Ristori, testè spentasi nella tarda vecchiaia, circondata e dalla venerazione di ognuno? E fra le viventi, le stelle allo zenith, chi più degna di invidia di Tina Di Lorenzo? La natura e la vita le diedero tutto: bellezza, ingegno, bontà, agiatezza, amore, maternità e gloria. Eppure Tina nacque il 4 dicembre 1872 a Torino da un'oscura attrice drammatica e sebbene il padre Corrado Di Lorenzo dei Marchesi di Castellaccio fosse nobile, trascorse la sua fanciullezza modestamente in Noto, la città paterna. La misero poscia a Napoli, in una scuola evangelica, dove forse attinse quei solidi principi di rettitudine che non hanno mai abbandonata fra i tanti pericoli a cui è stata esposta. Esordì attore del Greco in una compagnia sociale di terzo ordine con ruolo di prima attrice assoluta. E non ancora quattordicenne commuoveva il pubblico con la Dionisia, che rimase poi sempre nel suo repertorio come una delle sue interpretazioni preferite. Narrare la rapida ascesa e i fasti della vita artistica di Tina è inutile, perché l'Italia tutta la conosce e la vezzeggia come una figliola prediletta. E nel suo villino d'Ardenza, fuori di Livorno, si danno liete convegno colleghi e ammiratori. Nella sua esistenza privata, Tina è mamma tenerissima e sposa innamorata e fedele di colui che ella scelse tra i suoi compagni di arte, dimostrando anche in questo modo la spontaneità semplice della sua indole e della sua anima, che avrebbe potuto cercare la ricchezza, il nome, la posizione sociale, e non volle che l'armonia e amore. Eleonora Duse, la più eminente fra le interpreti nostre contemporanee, non ebbe il dono della bellezza, ma uno spirito vibrante, dominatore sul fisico che imprime nei caratteri dell'anima che assume. Nacque da Alessandro Duse e da Angelica Coppelletti di Vicenza il 3 ottobre 1859. A 4 anni faceva Cosetta nei Miserabili. A Trieste aveva il ruolo di ingenua. Crebbe nella miseria e la madre le morì all'ospedale, dove ella mangiava metà della zuppa che la malata le lasciava. Emerse in Teresa Raquin e la Giacinta Pezzana accese in lei il sacro fuoco dell'arte. Assistendo a una rappresentazione della Principessa di Baghdad, protagonista Sara Bernard, la Duse ebbe la rivelazione della propria personalità artistica e si affermò in Dionisia, in Francilon, nella moglie di Claudio. Il teatro di Ibsen, di Maeterlinck e del D'Annunzio affinò ancora di più l'arte sua, la portò alla perfezione, giacché la grandezza della Duse è grande da analisi. La riproduzione viva della natura, il celebre ritrattista tedesco Franz Lembach si divertiva a fissare le diverse impressioni che coglieva al volo. Il teatro sul volto della Duse e aveva tappezzato il suo studio di 30 schizzi che personificavano i diversi stati dell'anima umana. A queste due stelle massime fanno corona Irma e Gemma Grammatica, che incarnano mirabilmente la personalità della donna moderna, nella sua nervosità la prima, nel suo spirito brillante e un po' scettico la seconda. Virginia Reiter, audace ed efficacissima, Teresa Franchini, fine ed accurata, Edvige Reinach, semplice e soave, Ines Cristina, intelligente, coadiuvatrice del talento del Zacconi, Alda Borelli, di così squisita intellettualità, Teresa Mariani, Dina Galli e molte altre che sarebbe troppo lungo enumerare. Meno ricca è, nel momento presente, la pleiade delle artiste di canto di prim'ordine. L'Italia, la terra classica delle melodie, si è lasciata vincere dalla concorrenza straniera e la Francia, la Germania, la Polonia danno ora le migliori interpreti musicali per potenza ed estensione di voce, per esattezza di metodo. I risultati di queste straniere debbono, più che alle doti naturali, alla diligenza della loro lunga preparazione al palcoscenico che le giovani cantanti italiane vogliono conquistare di slancio appena usciti dagli istituti. Pure la fama della Patti è ancora recente e i nomi di Luisa Tetrazzini, di Eugenia Burzio, di Rosina Storchio suscitano echi di entusiasmo e di sommo diletto intellettuale, e chi ebbe la fortuna di udire Gemma Bellincioni nella Traviata, la Jacobi nella Lohengrin, la Giovannoni Zacchi nella Bohème, la Merier nella Mefistofile, la Merolla nella Manon, la Torresella nei Puritani, la Pantaleoni nella Cavalleria Osticana, non le potrà più dimenticare. www.redigio.it e la storia continua.